Prima parte, comprensione auditiva. Questa sezione del test è composta da tre parti. Sentirete ogni parte due volte. Durante l'ascolto rispondete alle domande relative alle singole registrazioni. Seguite le istruzioni e i pittogrammi in modo da sapere su quale foglio di risposta scrivere. Ora preparate il foglio di risposta con il pittogramma croce. Prima sottoparte. Ascoltate la prima registrazione. Sulla base di quello che avete ascoltato, scegliete la risposta corretta. Corretta è sempre solo una risposta tra quelle proposte. Segnate le vostre risposte sul foglio di risposta con il pittogramma croce. Adesso avete due minuti per leggere le domande dalla 1 alla 7. Adesso ascoltate la registrazione.
La ricetta della felicità secondo Einstein. Einstein scrisse la ricetta della felicità su due bigliettini lasciati al posto della mancia a un postino in Giappone. Non è particolarmente originale, ma è stata appena battuta all'asta per una cifra da record. Una delle menti più geniali del XX secolo ha fatto parlare di sé questa settimana non per le sue scoperte scientifiche, ma per le parole che scrisse su quello che un po' tutti cerchiamo, la felicità. Due note autografe di Albert Einstein su questo tema, consegnate ad un corriere di Tokyo al posto di una mancia, sono appena state battute all'asta a Gerusalemme per una cifra totale di oltre 1,5 milioni di euro. Nel novembre del 1922, Albert Einstein si trovava in viaggio in Giappone per una serie di lezioni e conferenze quando fu raggiunto dalla notizia più attesa. A 43 anni aveva vinto il Nobel per la fisica. La notizia si diffuse velocemente e migliaia di persone iniziarono a radunarsi per poterlo vedere. Imbarazzato da una tale pubblicità, lo scienziato si rinchiuse nella sua stanza dell'Imperial Hotel di Tokyo per raccogliere idee e pensieri. Fu allora che un postino bussò alla porta per consegnargli un messaggio. Quando fu il momento di lasciargli una mancia, forse questi si rifiutò di accettarla, secondo l'usanza locale, o forse Einstein non aveva spiccioli. Fatto sta che lo scienziato scrisse sulla carta intestata dell'hotel un paio di pillole di saggezza, dicendo all'ospite che con un po' di fortuna un giorno avrebbero avuto più valore di qualche moneta. Che cosa dicono? La prima recita in tedesco: «Una vita calma e modesta porta più felicità della ricerca del successo abbinata a una costante irrequietezza». Il biglietto da solo è stato venduto a un compratore ignoto per 1.300.000 euro. Sul secondo foglio, venduto per quasi 203.000 euro, c'è scritto: «Quando c'è una volontà, esiste una via». Entrambe le note, del prezzo iniziale stimato di poche migliaia di dollari, hanno visto il proprio valore levitare in 20 minuti di oltre il 31.000%. L'identità del venditore non è nota, avendo chiesto l'anonimato, ma secondo fonti anonime e voci di corridoio sarebbe un parente del Corriere residente ad Amburgo, in Germania. Secondo Ronnie Gross, responsabile degli archivi dei documenti di Einstein presso l'Università Ebraica di Gerusalemme, che ha supervisionato l'asta, il vero valore dei biglietti sta nel ritratto umano che tracciano dello scienziato e della sua filosofia di vita, al di là delle sue idee scientifiche. Per la cronaca, il viaggio giapponese di Einstein fu un vero successo e la gentilezza del popolo colpì profondamente lo scienziato, che scrisse: «Di tutte le persone che ho incontrato, i giapponesi sono quelli che mi piacciono di più, perché sono umili, intelligenti, premurosi e hanno il senso dell'arte».
Adesso ascoltate di nuovo la registrazione.
La ricetta della felicità secondo Einstein. Einstein scrisse la ricetta della felicità su due bigliettini lasciati al posto della mancia a un postino in Giappone. Non è particolarmente originale, ma è stata appena battuta all'asta per una cifra da record. Una delle menti più geniali del XX secolo ha fatto parlare di sé questa settimana non per le sue scoperte scientifiche, ma per le parole che scrisse su quello che un po' tutti cerchiamo: la felicità. Due note autografe di Albert Einstein su questo tema, consegnate ad un corriere di Tokyo al posto di una mancia, sono appena state battute all'asta a Gerusalemme per una cifra totale di oltre 1.500.000 di euro. Nel novembre del 1922, Albert Einstein si trovava in viaggio in Giappone per una serie di lezioni e conferenze quando fu raggiunto dalla notizia più attesa. A 43 anni aveva vinto il Nobel per la fisica. La notizia si diffuse velocemente e migliaia di persone iniziarono a radunarsi per poterlo vedere. Imbarazzato da una tale pubblicità, lo scienziato si rinchiuse nella sua stanza dell'Imperial Hotel di Tokyo per raccogliere idee e pensieri. Fu allora che un postino bussò alla porta per consegnargli un messaggio. Quando fu il momento di lasciargli una mancia, forse questi si rifiutò di accettarla, secondo l'usanza locale, o forse Einstein non aveva spiccioli. Fatto sta che lo scienziato scrisse sulla carta intestata dell'hotel un paio di pillole di saggezza, dicendo all'ospite che con un po' di fortuna un giorno avrebbero avuto più valore di qualche moneta. Che cosa dicono? La prima recita in tedesco: «Una vita calma e modesta porta più felicità della ricerca del successo abbinata a una costante irrequietezza». Il biglietto da solo è stato venduto a un compratore ignoto per 1.300.000 euro. Sul secondo foglio, venduto per quasi 203.000 euro, c'è scritto: «Quando c'è una volontà, esiste una via». Entrambe le note, del prezzo iniziale stimato di poche migliaia di dollari, hanno visto il proprio valore levitare in 20 minuti di oltre il 31.000%. L'identità del venditore non è nota, avendo chiesto l'anonimato, ma secondo fonti anonime e voci di corridoio sarebbe un parente del Corriere residente ad Amburgo, in Germania. Secondo Ronnie Gross, responsabile degli archivi dei documenti di Einstein presso l'Università Ebraica di Gerusalemme, che ha supervisionato l'asta, il vero valore dei biglietti sta nel ritratto umano che tracciano dello scienziato e della sua filosofia di vita, al di là delle sue idee scientifiche. Per la cronaca, il viaggio giapponese di Einstein fu un vero successo e la gentilezza del popolo colpì profondamente lo scienziato, che scrisse: «Di tutte le persone che ho incontrato, i giapponesi sono quelli che mi piacciono di più, perché sono umili, intelligenti, premurosi e hanno il senso dell'arte».
Adesso avete ancora 30 secondi per finire il lavoro sulle domande dalla 1 alla 7. Seconda sottoparte. Ascoltate la seconda registrazione. Sulla base di quello che avete ascoltato, scegliete la risposta corretta. Corretta è sempre solo una risposta tra quelle proposte. Segnate le vostre risposte sul foglio di risposta con il pittogramma croce. Adesso avete 2 minuti per leggere le domande dalla 8 alla 13. Adesso ascoltate la registrazione.
Gal Gadot è davvero una Wonder Woman, come nel film di cui è protagonista. Nata nel 1985 in Israele, dove ha svolto il servizio militare, è diventata prima modella e poi attrice. Vive a Tel Aviv insieme al marito e ha 2 figlie. Le sue priorità sono comunque loro, anche se il lavoro ha una parte importante nella sua vita. Gal è una donna serena e solare che ha le idee molto chiare sul suo personaggio e sull'immagine delle donne. Diana è un simbolo forte, intelligente e importante per le donne. Non pensi che il mondo del cinema sia affollato di supereroi?
No, c'è spazio per tutti. Mi piacciono le eroine, il cinema d'azione è anche un ottimo esercizio fisico e mentale. Poco mi importano tutte le polemiche sulla mia principessa Diana Wonder Woman, che nessuno riesce a mettere in difficoltà, ma che all'Organizzazione delle Nazioni Unite ha scatenato una battaglia e addirittura una petizione, perché molti la ritenevano non adatta a rappresentare la parità di genere come ambasciatrice onoraria delle Nazioni Unite.
Qual è la tua idea su questa eroina, nata dalla penna di William Moulton Marston 75 anni fa?
Mi è sempre piaciuta, è un personaggio alternativo ai supermaschi come Batman o Superman. Trovo sbagliato che sia diventata un bersaglio delle femministe, mentre il suo autore l'aveva creata proprio per dare un simbolo forte alle donne e alle loro battaglie. Marston era un paladino del femminismo e Wonder Woman non è una Bond girl leziosa e artificiale. Per molti aspetti mi assomiglia.
In cosa?
È avventurosa, spericolata. A me piacciono le motociclette. Ho in garage la mia prima Ducati Monster del 2006. Amo le sfide.
L'allenamento per il film è stato duro?
Sì e no. No perché sono atletica. Anche durante la gravidanza ho sempre fatto esercizi per stare in forma e ho seguito una dieta a base di proteine. Ho sempre prestato grande cura all'alimentazione e all'equilibrio tra corpo e mente.
Non è sempre facile con tutte quelle tentazioni.
Apprezzo tutte le donne che riescono a raggiungere questo equilibrio. La mia debolezza è però piuttosto sana, le torte di carote.
Le tue regole per il fitness?
Saltuariamente bisogna sapersi concedere anche il piacere del fast food con gli amici. Mangio moltissima frutta, pratico il Pilates e durante il servizio militare ho scoperto un metodo di esercizio con corde che sfruttano il peso del corpo. Serve davvero a plasmare il corpo e lo consiglio a tutte le donne per perdere il peso superfluo. Trasforma i chili di troppo in muscoli.
Ti piacerebbe interpretare anche una commedia romantica?
Certo, sono molto romantica anche nel mio matrimonio, anche se non mi commuovo facilmente. E poi Wonder Woman, anche se non si vede immediatamente, è una grande romanticona.
Adesso ascoltate di nuovo la registrazione.
Gal Gadot è davvero una Wonder Woman, come nel film di cui è protagonista. Nata nel 1985 in Israele, dove ha svolto il servizio militare, è diventata prima modella e poi attrice. Vive a Tel Aviv insieme al marito e ha due figlie. Le sue priorità sono comunque loro, anche se il lavoro ha una parte importante nella sua vita. Gal è una donna serena e solare, che ha le idee molto chiare sul suo personaggio e sull'immagine delle donne. Diana è un simbolo forte, intelligente e importante per le donne. Non pensi che il mondo del cinema sia affollato di supereroi?
No, c'è spazio per tutti. Mi piacciono le eroine, il cinema d'azione è anche un ottimo esercizio fisico e mentale. Poco mi importano tutte le polemiche sulla mia principessa Diana Wonder Woman, che nessuno riesce a mettere in difficoltà, ma che all'Organizzazione delle Nazioni Unite ha scatenato una battaglia e addirittura una petizione, perché molti la ritenevano non adatta a rappresentare la parità di genere come ambasciatrice onoraria delle Nazioni Unite.
Qual è la tua idea su questa eroina, nata dalla penna di William Moulton Marston 75 anni fa?
Mi è sempre piaciuta, è un personaggio alternativo ai supermaschi come Batman o Superman. Trovo sbagliato che sia diventata un bersaglio delle femministe, mentre il suo autore l'aveva creata proprio per dare un simbolo forte alle donne e alle loro battaglie. Marston era un paladino del femminismo e Wonder Woman non è una Bond girl leziosa e artificiale. Per molti aspetti mi assomiglia.
In cosa?
È avventurosa, spericolata. A me piacciono le motociclette. Ho in garage la mia prima Ducati Monster del 2006. Amo le sfide.
L'allenamento per il film è stato duro?
Sì e no. No perché sono atletica. Anche durante la gravidanza ho sempre fatto esercizi per stare in forma e ho seguito una dieta a base di proteine. Ho sempre prestato grande cura all'alimentazione e all'equilibrio tra corpo e mente.
Non è sempre facile con tutte quelle tentazioni.
Apprezzo tutte le donne che riescono a raggiungere questo equilibrio. La mia debolezza è però piuttosto sana, le torte di carote.
Le tue regole per il fitness?
Saltuariamente bisogna sapersi concedere anche il piacere del fast food con gli amici. Mangio moltissima frutta, pratico il Pilates e durante il servizio militare ho scoperto un metodo di esercizio con corde che sfruttano il peso del corpo. Serve davvero a plasmare il corpo e lo consiglio a tutte le donne per perdere il peso superfluo. Trasforma i chili di troppo in muscoli.
Ti piacerebbe interpretare anche una commedia romantica?
Certo, sono molto romantica anche nel mio matrimonio, anche se non mi commuovo facilmente. E poi Wonder Woman, anche se non si vede immediatamente, è una grande romanticona.
Adesso avete ancora 30 secondi per finire il lavoro sulle domande dalla 8 alla 13. Adesso preparatevi il foglio di risposta con il pittogramma penna. Terza sottoparte. Ascoltate la terza registrazione. Sulla base di quello che avete ascoltato, inserite la parola mancante negli esercizi dal 14 al 20. Scrivete le vostre risposte sul foglio di risposta con il pittogramma penna. Adesso avete 2 minuti per leggere un testo che presenta alcuni spazi vuoti dal 14 al 20. Adesso ascoltate la registrazione.
Il Papa che ha cristianizzato la bevanda del diavolo. Al ritornello pizza, pasta e mandolino, qualcuno aggiungerebbe naturalmente il caffè. Il suo arrivo in Italia, avvenuto all'incirca durante il Cinquecento, è stato oggetto di un dibattito religioso legato alle origini arabe della bevanda, che era stata introdotta inizialmente a Venezia tramite gli scambi commerciali con l'Oriente. Per essere un prodotto ampiamente consumato in gran parte del mondo oggigiorno, il caffè ha una storia piuttosto turbolenta in Europa e dintorni. È stato infatti messo al bando o demonizzato in vari paesi per i motivi più diversi. Federico il Grande di Prussia, per esempio, riteneva che bere caffè interferisse con il fondamentale consumo nazionale di birra, una bevanda a suo avviso ben più salutare della stimolante caffeina, e nel 1777 presentò un manifesto per ribadire la superiorità del luppolo sul chicco di caffè. In Svezia, invece, sempre alla fine del Settecento, il re Gustavo III mise al bando il caffè e qualsiasi oggetto relativo al suo consumo. Immaginate tazzine e piattini di porcellana confiscati come se fossero oggetti di contrabbando. Anche in Italia nel 600 il giudizio popolare sulla bevanda era pieno di pregiudizi culturali. All'inizio bere caffè non era un'attività ben vista, finché Papa Clemente VIII non decise di cristianizzarlo, ritenendolo troppo buono per essere cosa esclusiva degli infedeli. Spaventati dalla potenziale diffusione nel paese della cultura musulmana, introdotta dalle floride rotte commerciali dei primi comuni, diversi consiglieri dell'allora Papa Clemente VIII cercarono di convincere il sommo pontefice a vietare il caffè, ritenendolo una bevanda sacrilega. Ma Clemente VIII, che è passato alla storia per altre ben poco etiche decisioni come quella di mandare a rogo Giordano Bruno, non era dello stesso avviso. La leggenda vuole che il Papa facesse il primo sorso e dichiarasse che il caffè dovesse essere battezzato per renderlo una vera bevanda cristiana. L'amore per il caffè di un sovrano religioso, ma fondamentalmente anche politico in un momento storico in cui il confine tra i due tipi di governo non era esattamente netto, è bastato a convincere un popolo intero che bere caffè non fosse peccato, ma, anzi, una buona abitudine. Con un'operazione che si può tranquillamente definire di appropriazione culturale, Clemente VIII ha fermato sul nascere qualsiasi polemica a riguardo, facendo accettare di fatto un costume orientale e gettando le basi di quella che è oggi la sacrosanta passione per il caffè tutta italiana. Chissà di quale bevanda o cibo che ora ci appare inconsueto rivendicheremo l'origine di qui a qualche secolo.
Adesso ascoltate di nuovo la registrazione.
Il Papa che ha cristianizzato la bevanda del diavolo. Al ritornello pizza, pasta e mandolino, qualcuno aggiungerebbe naturalmente il caffè. Il suo arrivo in Italia, avvenuto all'incirca durante il 500, è stato oggetto di un dibattito religioso legato alle origini arabe della bevanda, che era stata introdotta inizialmente a Venezia tramite gli scambi commerciali con l'Oriente. Per essere un prodotto ampiamente consumato in gran parte del mondo oggigiorno, il caffè ha una storia piuttosto turbolenta in Europa e dintorni. È stato infatti messo al bando o demonizzato in vari paesi per i motivi più diversi. Federico il Grande di Prussia, per esempio, riteneva che bere caffè interferisse con il fondamentale consumo nazionale di birra, una bevanda a suo avviso ben più salutare della stimolante caffeina. E nel 1777 presentò un manifesto per ribadire la superiorità del luppolo sul chicco di caffè. In Svezia, invece, sempre alla fine del Settecento, il re Gustavo III mise al bando il caffè e qualsiasi oggetto relativo al suo consumo. Immaginate tazzine e piattini di porcellana confiscati come se fossero oggetti di contrabbando. Anche in Italia nel 600 il giudizio popolare sulla bevanda era pieno di pregiudizi culturali. All'inizio bere caffè non era un'attività ben vista, finché Papa Clemente VIII non decise di cristianizzarlo, ritenendolo troppo buono per essere cosa esclusiva degli infedeli. Spaventati dalla potenziale diffusione nel paese della cultura musulmana, introdotta dalle floride rotte commerciali dei primi comuni, diversi consiglieri dell'allora Papa Clemente VIII cercarono di convincere il sommo pontefice a vietare il caffè, ritenendolo una bevanda sacrilega. Ma Clemente VIII, che è passato alla storia per altre ben poco etiche decisioni come quella di mandare a rogo Giordano Bruno, non era dello stesso avviso. La leggenda vuole che il Papa facesse il primo sorso e dichiarasse che il caffè dovesse essere battezzato per renderlo una vera bevanda cristiana. L'amore per il caffè di un sovrano religioso, ma fondamentalmente anche politico in un momento storico in cui il confine tra i due tipi di governo non era esattamente netto, è bastato a convincere un popolo intero che bere caffè non fosse peccato, ma, anzi, una buona abitudine. Con un'operazione che si può tranquillamente definire di appropriazione culturale, Clemente VIII ha fermato sul nascere qualsiasi polemica a riguardo, facendo accettare di fatto un costume orientale e gettando le basi di quella che è oggi la sacrosanta passione per il caffè tutta italiana. Chissà di quale bevanda o cibo che ora ci appare inconsueto rivendicheremo l'origine di qui a qualche secolo.
Adesso avete ancora 30 secondi per finire il lavoro sul testo che presenta alcuni spazi vuoti dal 14 al 20. Finite, per favore, il lavoro su questa parte del test. Continuate, per favore, il lavoro sulle altre parti del test.